Allora, buonasera a tutti, grazie intanto per aver sfidato il gelo e la neve di oggi. Come sapete ormai da tempo, stasera affrontiamo un tema molto delicato, è la legge sul biotestamento che è stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 14 dicembre, quindi dunque proprio in chiusura di legislatura, una legge che presenta zone grigie e molte implicazioni poco chiare che stasera magari cercheremo appunto di chiarire. Ci sono appunto tanti interrogativi che questa legge pone. Intanto se c'era davvero bisogno di una legge nuova e poi se questa legge non introduca in modo surrettizio l'eutanasia nell'ordinamento italiano. Tutte a queste domande e a tante altre che vorrete porre certamente voi risponderanno stasera i nostri autorevoli relatori di questa sera, che è la professoressa Giovanna Razzano, che è docente di diritto pubblico alla Sapienza di Roma, il dottor Giuseppe Casale, che è medico oncologo, direttore di Antea Onlus e membro della commissione ministeriale per l'attuazione della legge sulle cure palliative. Quindi io alla professoressa Razzano chiederei subito se ci può illustrare i principi cardine della legge.
Allora, questa legge, arriviamo subito, cominciamo dal titolo, norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Il consenso informato in realtà è un principio già vigente nell'ordinamento giuridico italiano. L'articolo 1 si dedica a questo, ribadisce con correttezza quello che è questa modalità di rapporto fra il paziente e il medico. L'espressione indica una relazione, consenso informato, participio passato, dunque implica un rapporto già in atto fra chi è paziente e chi è medico, e dunque un'informazione da parte del clinico che è competente e la scelta per il paziente di accettare o meno il trattamento che appunto il medico suggerisce, almeno in un ventaglio di trattamenti possibili che il medico suggerisce. E il consenso informato è già un principio generale dell'ordinamento giuridico italiano per una serie di motivi. I medici lo sanno bene perché la giurisprudenza civile e penale da tempo condanna i medici a risarcire addirittura per reati nel caso in cui i trattamenti fossero somministrati senza consenso. Poi c'è la Convenzione di Oviedo a richiedere questo, ma è proprio la Costituzione, gli articoli 13 sulla libertà personale e 32 sul diritto alla salute che sanciscono questo principio, direi, sacrosanto. Allora, ecco, questo è il comma 1, vedete che richiama diritti come quello alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione, e questa relazione di cura e fiducia fra paziente e medico che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Fin qui direi anche nulla di nuovo, perché non è questa la parte innovativa della legge, neppure direi questa regolamentazione, perché si ripete quello che anche il codice di deontologia medico e la prassi già prevedono per una serie di motivi, anche perché la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale del 78 prevede che di regola i trattamenti sono, cioè di norma, volontari, un'eccezione al trattamento sanitario obbligatorio. È previsto che si indichino i familiari nel caso il paziente non voglia, per ricevere informazioni o per esprimere il consenso al posto del paziente se il paziente lo vuole. Questo qui non è propriamente il fiduciario, è l'incaricato, perché stiamo parlando di paziente cosciente, paziente capace. Il consenso informato è acquisito con modalità varie, anche attraverso dispositivi che consentano di comunicare in altro modo rispetto alla parola e allo scritto, viene acquisito e viene registrato nella cartella clinica. Ogni persona ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte accertamenti e trattamenti. Anche questo direi che non è una novità, cioè in genere il fatto che il paziente in genere possa rifiutare trattamenti sanitari È una realtà che tutti i giorni i medici, insomma, comprovano, no? Quindi è parte del principio del consenso informato che i pazienti possano non... coscienti, stiamo parlando di pazienti coscienti e consapevoli e maggiorenni, possano non volere un trattamento sanitario. Abbiamo dei casi anche estremi, conosciuti, che si presentano in dottrina come casi limite, per esempio a motivo di alcune convinzioni religiose. Come sapete, i testimoni di Geova non vogliono amputazioni e trasfusioni. Anche il rifiuto di questi trattamenti, qualora comportino, ha spiegato la Corte di Cassazione da tempo, la morte, insomma il peggioramento significativo delle condizioni del paziente, ebbene il medico comunque di fronte, cioè dopo aver improntato il proprio comportamento appunto ad un atteggiamento di comunicazione adeguata alla persona che ha davanti, e dopo essersi sincerato del fatto che non è una persona ad esempio sottoposta a pressioni violente eccetera, quando questo rifiuto è reiterato, ecco, al dovere del medico di curare si sostituisce il dovere del medico di rispettare questo rifiuto. E quindi ecco, il dovere del medico di curare, che ove mancasse è sancito anche penalmente, diventa dovere del medico di rispettare, perché c'è questa obiezione, questa opposizione, questo dissenso del paziente cosciente maggiorenne. Non è così, rimanendo allo stesso esempio, per i minorenni, per gli incapaci, per esempio i figli dei testimoni di Geova, che appunto per i quali i genitori rifiutino questi trattamenti, ecco, sono tutelati dall'ordinamento giuridico italiano in quanto minorenni, in base al principio del beneficio, di beneficialità, di non maleficenza, si dice, e quindi ecco, al diritto dovere dei genitori di diciamo scegliere per i figli, in questo caso si sostituisce e prevale il principio di tutela della vita e della salute del minore. Dunque il medico intanto agisce per qualora occorrano interventi indifferibili, e chiede nel frattempo autorizzazione al giudice tutelare per intervenire qualora vi sia il dissenso dei genitori. Quindi vedete, non sempre il consenso legittima qualsiasi intervento del medico. Per esempio il medico, anche se vi fosse consenso, torneremo su questo, non può somministrare comunque trattamenti sproporzionati, anche se richiesti. C'è anche qui un caso noto della Cassazione, secondo cui una paziente, insomma, sottoposta a intervento chirurgico che aveva accettato perché il medico glielo aveva prospettato per prolungare la sua vita, veder crescere i figli, eccetera, il medico è stato condannato per omicidio, perché purtroppo ne è conseguita proprio la morte. Perché? Perché il trattamento è stato giudicato sproporzionato, si dice un accanimento terapeutico, no? Tecnicamente il trattamento non era opportuno. Quindi, nonostante il consenso, c'è anche un altro aspetto da tenere conto, su cui torneremo perché ne parla l'articolo 2 di questa legge. Quindi direi, anche il rifiuto del trattamento in genere, poi approfondiremo questo, non è una novità introdotta dalla legge. Invece la novità è questa in rosso. Ai fini della presente legge ora vi spiego perché è una novità: sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici. Insomma, c'è una spiegazione del perché la nutrizione e l'idratazione è un trattamento sanitario. Ora, prima di proseguire, di osservare che c'è, diciamo, una sorta di dovere del medico in questi casi, quello in verde, vedete che quando il paziente esprime rinuncia o rifiuto a trattamenti necessari alla sopravvivenza, il medico prospetta al paziente, se questi acconsente, ai familiari, le conseguenze di questa decisione, le alternative, promuove azioni di sostegno psicologico, ogni azione di sostegno, anche avvalendosi di assistenza psicologica. Quindi si configura qua una sorta, io direi, anche dal punto di vista legale per il medico, di pericoloso dovere nei suoi confronti. Poi vedremo in che senso. E intanto vorrei tornare sulla questa clausola, questa affermazione della nutrizione e idratazione artificiali come trattamento, perché vedete, non è presa di per sé è una disposizione direi anche accettabile, ma in combinato disposto con altre due, questa disposizione è dirompente nell'ordinamento giuridico italiano. Ha un significato di cui che comporta delle modifiche normative consistenti e potenzialmente anche in contrasto con i principi richiamati all'inizio della legge, cioè la tutela della vita, della salute, il sollievo della sofferenza, la protezione della autodeterminazione sia della persona sia del medico. Perché? Perché guardate intanto il comma 6, sempre la parte in rosso. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Anche questa affermazione di per sé non presenta problemi bioetici perché abbiamo già detto prima che il rifiuto in genere dei trattamenti non libera il medico dal dovere di curare, quindi è corretto che egli sia esente dal punto di vista civile e penale per le responsabilità, per i fatti che ne dovessero conseguire, lesioni o morte. Però, quindi per esempio se il testimone di Geova rifiuta la trasfusione e muore, nel caso che abbiamo visto prima, il medico è esente civilmente e penalmente, perché al contrario sarebbe responsabile addirittura di una violenza privata. Questo è il reato che si configurerebbe all'opposto. Ma queste due parti in rosso, in combinato disposto fra loro, insieme ad un'altra che ora andremo a vedere, possono significare, non obbligano sempre, cioè non comportano sempre questo, ma possono essere interpretate, e quindi operativamente essere interpretate significa che il medico poi si trova costretto a fare, o anche il giudice si trova costretto a giudicare di una situazione che ora andiamo a identificare osservando anche l'articolo 2. L'articolo 2 ha a che vedere con la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, dignità nella fase finale della vita, e anche qui prevede una serie di disposizioni, tutte di per sé, prese da sole, decontestualizzate, non nell'insieme del testo di legge, tutte disposizioni condivisibili e direi anche non innovative, anche se forse poco precise rispetto al livello di evoluzione della riflessione bioetica su questi temi, per esempio della sedazione palliativa profonda continua, perché avevamo la possibilità di tenere in conto un parere assai accurato del Comitato Nazionale di Bioetica del 2016, che invece con queste parole, la scelta di queste parole è stato direi accantonato nelle sue precisazioni. Ma a me interessa di più considerare assieme le parti in rosso, quindi il fatto che la nutrizione e l'idratazione siano trattamenti, il fatto che il medico è tenuto a rispettare il rifiuto di tutti i trattamenti, quindi della NIA anche, della nutrizione e idratazione artificiale, il fatto che il medico è tenuto anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario ad adoperarsi per alleviare le sofferenze, e il fatto che il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione della terapia con la terapia del dolore con il consenso del paziente. E spero di spiegarmi bene. Ripeto, nonostante di per sé isolatamente considerate queste disposizioni non presentino problemi bioetici e legali particolari, considerate invece insieme, configurano la seguente ipotesi, ed è il motivo per cui il legislatore ha introdotto queste disposizioni. Questa è la parte innovativa della legge, perché per il resto quello che vediamo non è innovativo. La legge 38 si reggeva anche senza questa ripetizione della legge 219, come mi sembra si chiami, del 2017, no? Questa nuova legge. Perché? Perché la fattispecie è la seguente: paziente che rifiuta, stiamo parlando di paziente cosciente, poi vedremo rispetto alle DAT, cioè alle disposizioni anticipate, che il paziente non è più cosciente, quindi lì vi sono ulteriori problemi, perché non siamo di fronte a una persona capace di intendere di volere, dunque in relazione sanitaria con un medico, ma siamo di fronte ad un documento di una persona che non è più capace e non può dunque interpretarlo, interloquire con il medico. In questo caso, quindi siamo nel caso di paziente cosciente, un paziente può rifiutare la NIA, nutrizione e idratazione artificiale fornite con sondino nasogastrico, PEG o quello che sia, rifiutare la NIA, dunque a seguito di questo, diciamo, subire un peggioramento nelle condizioni cliniche, un peggioramento e un'evoluzione rapida che porta presumibilmente alla morte. E morte che dal punto di vista legale, qualora se ne accertasse la causa, sarebbe determinata non dalla malattia di base, ma non dall'evoluzione della malattia di base, della malattia di questa persona, ma sarebbe determinata dal fatto che ha rifiutato di nutrire, di idratarsi artificialmente. Ne consegue la morte, conseguendone la morte, avvicinandosi la morte, sintomi evidentemente di sofferenza, anche qualificabile come refrattaria, ne consegue il dovere del medico di intervenire attivamente, quindi con un comportamento attivo che allevia questo dolore causato dal rifiuto di nutrizione e di idratazione, e arriva anche a dover somministrare una sedazione qualificata qua palliativa profonda continua, e questo ci interroga, perché mi diceva un'infermiera, e penso che ognuno di voi sta seguendo, no? Sta identificando questa fattispecie. Qualora mi accadesse, diceva questa infermiera, cioè se un paziente mi rifiutasse la NIA, ecco, io dovrei rispettare questo rifiuto. A poco avrà dei crampi, io che gli dovrei fare? Poi dovrei fare la sedazione. Che tipo di sedazione? Fino alla morte. E che starei facendo io in questo modo? Si domanda l'infermiera. Ecco, che cosa starei facendo io? Accelerando significativamente la morte di questa persona, contribuendo con un comportamento omissivo, diciamo così, di rispetto del rifiuto, ma anche commissivo, perché vedete che ovviamente il paziente soffre e quindi questo comportamento del paziente implica un comportamento per il medico e per l'infermiere e per tutta l'equipe sanitaria, e questo, diciamo, comporta una situazione che si identifica con quella che il Consiglio d'Europa, in particolare la risoluzione del 2012 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa al consenso informato ai malati terminali e morenti, qualifica come eutanasia. Viene definita lì eutanasia, che cos'è? L'uccisione intenzionale per azione o omissione di un essere umano dipendente per suo presunto beneficio. Questo è ovvio che invece comporta problemi bioetici e problemi, diciamo, di coscienza per il medico. L'articolo 3 del codice di deontologia medico, prima ancora di guardare l'articolo 17 che vieta l'eutanasia, perché dice che il medico anche su richiesta non deve favorire, non deve improntare il proprio comportamento ad azioni o omissioni che favoriscano la morte del paziente, sia pure richiesta coscientemente da questi. L'articolo 3 del codice deontologico, ancor prima, dice che doveri del medico sono la protezione della vita, tutela della salute e il sollievo della sofferenza. Tornando un attimo indietro, vorrei sempre di questo, siamo ancora sul primo articolo che è sul consenso informato, mettere in evidenza quest'altra disposizione in verde, quella secondo cui il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia, buone pratiche cliniche assistenziali. A fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali. Diciamo, nello stesso comma potete osservare che da un lato il medico è tenuto a rispettare la volontà di rifiuto, dall'altra il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge. Qui, diciamo, Come vedete, le interpretazioni sono molteplici. Secondo qualcuno, la parte in verde potrebbe liberare il medico dall'obbligo di eseguire esattamente quello che il paziente vuole, sia esso un comportamento attivo, di fare alcunché, sia un comportamento passivo di non fare alcunché. Quindi la parte in verde, secondo alcuni, è una sorta di diciamo obiezione di coscienza, però d'altra parte resta la prima parte del comma 6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario, ma ripeto, non tanto in genere, ma di rifiutare uno specifico trattamento sanitario, che è la nutrizione e l'idratazione artificiale. Cioè di questa, e poi i medici interverranno, va detto che senz'altro possiamo accettare che sia qualificabile trattamento, perché in effetti è appunto somministrazione su prescrizioni mediche e nutrienti mediante dispositivi, però certamente non lo è al pari degli altri, perché la nutrizione e l'idratazione artificiali sono, diciamo, una cura di base, sono una cura di sostegno per una fisiologica e non curano una patologia, la nutrizione e idratazione artificiale, a differenza di altri trattamenti, a differenza ad esempio del ventilatore meccanico invasivo. Cioè non dobbiamo mettere tutti i trattamenti cosiddetti vitali sullo stesso piano. Una cosa è la NIA, una cosa è sono l'amputazione, la trasfusione e appunto un ventilatore meccanico invasivo, che in talune situazioni, pur non essendo in assoluto sproporzionato, può diventare gravoso. Può diventare gravoso per il paziente e per la sua famiglia in tutte le quasi tutte le prospettive bioetiche, anche in quella cattolica, perché il Gemelli ha delle linee guida su questo e anzi ha precorso un documento sulla SLA condiviso dal San Filippo Neri, dalla San Camillo Forlanini mi sembra e da altri ospedali romani. Ha condiviso un documento con delle linee guida che mettono in evidenza come il consenso informato con riguardo al ventilatore meccanico invasivo sia dinamico, diciamo, e così come il paziente che l'ha rifiutato all'inizio potrebbe cambiare idea, allo stesso modo il paziente che l'ha accettato all'inizio potrebbe cambiare idea, e la rinuncia a un trattamento gravoso è rinuncia a quello che dal punto di vista anche soggettivo, che non può essere accantonato, è percepito come accanimento terapeutico. Non lo è per tutti, mi sembra che lei appunto, professore, abbia parlato di pazienti suoi che per 10 anni hanno vissuto col ventilatore, si sono anche sposati, mi sembra di ricordare un'intervista che mi ha colpito, perché insomma poi sono questi casi umani quelli che rimangono più impressi. Quindi in assoluto non si può dire che allora non si prospetta più ai pazienti questo trattamento, perché può essere gravoso, ma che il dialogo col medico su questo punto così relativo ad una situazione clinica comunque progressiva ed in evoluzione a causa della malattia, di queste malattie neodegenerative come la SLA, ecco, il consenso informato e la valutazione continua paziente e medico è importante. E poi in questi casi potrebbe anche prospettarsi una crisi e quindi non poter più essere in grado il paziente di poter esprimere insomma la sua volontà, e quindi è anche importante che nell'immediatezza ci siano delle direttive, perché altrimenti il medico di fronte a una gamma di possibilità, per paura di diciamo ripercussioni legali per sé, è portato ad applicare il trattamento più intensivistico, diciamo così, ecco. E invece è giusto che si affronti a tempo debito col paziente un discorso difficile ma importante da condividere. Quindi, fatta questa precisazione sulla NIA e su altri trattamenti, diciamo, vitali, ecco, vi volevo mettere in evidenza la incertezza voluta della legge, rispetto alla quale il comma 6 secondo me è particolarmente emblematico, e anche il comma 7 è una clausola d'uscita, direi, perché nelle situazioni di emergenza e di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente, ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. E spesso le circostanze e le condizioni cliniche non consentono di recepire una volontà certa di un paziente che magari ha una coscienza diciamo così, una coscienza o una demenza intermittente, no? E a questo si potrebbe appellare un medico che volesse ancora continuare a lavorare per la tutela della vita, la salute e il sollievo della sofferenza. Qui penso che Giuseppe Casale vorrà dire qualcosa. Comunque viene chiamata in causa la legge 38/2010, a mio avviso, con dei rischi. Il rischio di stravolgerne il senso, il rischio di fare delle cure palliative, che invece sono la risposta alla situazione di chi, come dice la legge 38, e io lo dico in termini più semplici, di chi è in fin di vita, di chi, diciamo, è morente, anche se l'indicazione è quella di una presa in carico sempre più precoce, no? Si fa riferimento alla surprise question, alla domanda, diciamo, domanda sorpresa: vi aspettereste che questo paziente possa morire? Se la risposta è sì, perché con una pluralità di patologie, demenza, problemi ortopedici, cardiaci, eccetera, eccetera, andrebbe preso in carico come paziente di cure palliative, che comportano una presa in carico, come sapete, globale. Cioè le cure palliative sono una meraviglia, prendono in carico il paziente col suo dolore, ma anche la sua famiglia, anche i suoi problemi psicologici, spirituali, di senso, e diciamo quelli sociali, quelli anche concreti e pratici. Ne parlerà Giuseppe Casale, che è un fondatore, cioè è una delle persone che ha portato avanti di fatto le cure palliative, fino ad ottenere che fossero riconosciute come un diritto sancito per legge, e legge che è sulla terapia del dolore, ma sulle cure palliative, così come l'Organizzazione Mondiale della Sanità le definisce, cioè secondo tutti gli aspetti. Allora, ridurle al rimedio d'emergenza, includendo in queste anche la sedazione che si è costretti a fare a chi vuole anticipare la propria morte, rifiutando la nutrizione e l'idratazione, solleva più di un interrogativo. Poi vi facevo, accennavo a questo parere del CNB, del Comitato Nazionale di Bioetica, sulla sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte, non fino alla morte. Perché? Perché quel parere nel 2016 teneva presente che in Francia si era appena riformata la legge Leonetti, introducendo la possibilità di praticare una sedazione profonda e continua fino alla morte, che è vera e propria eutanasia, perché praticata in assenza, anche praticabile anche in assenza delle condizioni che dal punto di vista etico clinico legittimano questo rimedio, che è parte delle cure palliative. La sedazione palliativa è parte delle cure palliative, non sempre necessaria, ma che in quanto tale si qualifica come un diritto che è parte del diritto alla salute, e non come un reato. Il discrimine è sottile, ma c'è il discrimine fra eutanasia e sedazione invece palliativa, perché l'obiettivo è diverso: nel primo caso la morte, nell'altro sollievo della sofferenza. Gli analgesici, i farmaci sono diversi, e anche le condizioni per la sedazione palliativa profonda continua devono essere individuate. Ci sono dei presupposti, oltre alla sofferenza refrattaria, appunto una malattia in evoluzione, e non tanto il fatto di essersi ridotti in fin di vita per aver rifiutato la nutrizione e l'idratazione artificiale. L'articolo 3, secondo me, è il più grave. Vedete come parte bene i primi tre commi. Le parti in verde mettono in evidenza che i minori e gli incapaci, non potendo esprimere validamente un consenso informato, hanno appunto tutori, rappresentanti, amministratori di sostegno, tutta una serie, diciamo, di persone che agiscono in nome e per conto loro, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. Anche qui nulla di nuovo. La novità è questa del quinto comma. Il quinto comma prevede un qualcosa che io ritengo grave, ed è una novità dirompente nell'ordinamento giuridico italiano. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata, oppure l'amministratore di sostegno, in assenza di disposizioni anticipate, di cui si parlerà l'articolo 4, di DAT, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare. E chi le seguirà questa decisione? Il medico ritiene che le cure siano appropriate e necessarie. Il tutore non si sa perché dovrebbe invece, tutore, genitore, rappresentante, avere come scopo la tutela della salute psicofisica della vita del minore o della persona interdetta o inabilitata nel pieno rispetto della sua dignità. E allora se questo è vero, perché dovrebbe rifiutare quello che il clinico ritiene? Quello che il medico ritiene appropriato e necessario. Che competenza ha il tutore per rifiutare quello che il medico ritiene appropriato e necessario? Finora come si è comportato l'ordinamento rispetto a una situazione del genere? Ve l'ho detto, dando prevalenza al principio del beneficio, della non maleficenza e della prevalenza della tutela della vita e della salute del minore. L'abbiamo detto in riferimento al figlio ipotetico del testimone di Geova per il quale il genitore non vuole trasfusioni, amputazioni, eccetera. Qua invece qual è la novità? Che la decisione è rimessa ad un non clinico, non è che uno ce l'ha con la magistratura, va benissimo, ma non è un clinico il magistrato. E quindi decideranno poi i vari magistrati diversamente, in base a cosa? In base a quali valutazioni? Quali valutazioni? E poi chi eseguirà quello che il magistrato ritiene questo provvedimento giudiziale opportuno, giusto? Chi lo eseguirà? Sempre il medico, anche qui non c'è una via d'uscita. Non è proprio previsto chi eseguirà questa decisione. E quindi mettiamo anche qui in evidenza la possibilità di eutanasia. Io direi che questo è proprio il caso in claro, vedete? Rappresentante legale di persone interdette, inabilitata, amministratore di sostegno, in assenza di DAT. Nel caso Englaro non c'era nessuna DAT, nessun testamento, nessun foglietto, nessuna registrazione. Il medico ritiene le cure appropriate e necessarie. In quel caso cos'era? L'ania ad un paziente in stato vegetativo, che mai non è un paziente morente, perché l'ania in fin di vita, come Giuseppe insegna, ed è una buona pratica clinica, si potrebbe pure sospendere, perché dà solo fastidio ai pazienti, ma non è questo il caso. Quello dei pazienti in stato vegetativo non è un caso di pazienti morenti, purtroppo. E invece la decisione è rimessa al giudice, è stata rimessa in quell'occasione fuori dalle contesto normativo vigente, adesso invece con questa legge diciamo che si assiste ad una assoluzione a posteriori di quanto era stato fatto. E arriviamo alle DAT. Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di future situazioni, dopo aver acquisito informazioni mediche, scrive o registra o fa, insomma, le DAT. Quindi vedete che non è un paziente, questo è il primo problema, perché questa è una contraddizione col principio del consenso informato, cioè la legge si denomina disposizione, norma in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Qua osserviamo che le disposizioni anticipate di trattamento sono redatte da chiunque sia capace di intendere e di volere dopo che si è preso delle informazioni mediche, ma non dopo che ha parlato con un medico. Non è un paziente, non sta parlando con un medico. Da solo va su internet, si scarica due fogli, tre, mette le crocette e dice quello che vuole e quello che non vuole, di solito è il rifiuto, no? Nell'esperienza dei paesi che hanno il testamento biologico e le DAT da tanti anni nei propri ordinamenti si vede che alla fine tutta questa libertà, tutta questa autodeterminazione si riduce, non potendo prevedere l'infinita gamma di patologie che possono venirci e dei trattamenti relativi, si riduce al rifiuto di due o tre cose, no? E con l'occasione si può nominare un fiduciario, un carico che può essere, insomma, andiamo rapidamente e arriviamo a questo comma 5. Comma 5, le DAT, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, di nuovo un dovere per il medico, le quali possono essere disattese in tutto o in parte dal medico qualora appaiano incongrue, non corrispondenti alla situazione clinica attuale del paziente, ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, eccetera, eccetera, ma attenzione, possono essere disattese dal medico solo in accordo col fiduciario. Nel caso di conflitto fra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3. E qual è il comma 5 dell'articolo 3? Quello per cui, quello dei minori, per cui la decisione è rimessa al giudice tutelare nel caso di conflitto fra il medico e il, in questo caso, è quello che c'è scritto nelle DAT. Quello era il comma 5, quindi vedete, questo è un altro problema e qui si pone la questione dell'obiezione di coscienza. Quando le può disattendere il medico in tutta una serie di casi effettivamente rilevanti, ma in accordo col fiduciario? Ecco che si burocratizza, a parte il problema bioetico che ne può derivare qualora le DAT prevedano azioni o omissioni che corrispondono appunto a rifiuto di ciò che invece è proporzionato e dunque ad eutanasia, ma si burocratizza quantomeno la relazione di cura, perché il medico deve andare a vedere se il fiduciario è d'accordo con questa ipotesi, che cioè per esempio non sono più corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, non ci sono, ci sono ora terapie che al momento in cui il paziente sottoscriveva le DAT invece non c'erano, eccetera. E poi c'è un altro problema, questo pure è un problema evidente, di evidente incostituzionalità della legge. La legge è molto vaga con riguardo alla autenticità della sottoscrizione e della redazione delle DAT ed è molto sciatta in riferimento alla conservazione delle stesse DAT, non istituisce un registro unico nazionale di raccolta delle DAT, quindi le DAT non sono neppure reperibili, possono essere foglietti, possono essere redatte davanti al notaio per atto pubblico, ma possono essere anche fogli stampati e portati al comune. Vedete, le DAT devono essere redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello Stato civile del comune di residenza. Immaginatevi a Roma oppure in un piccolo comune che provvede all'annotazione in apposito registro, quello del comune, ove istituito, perché se non è istituito chi lo sa dove va, oppure presso le strutture sanitarie, chissà quali, quelle comunali, regionali, nazionali, qualora ricorrano i presupposti dell'articolo 7 e del comma 7 che prevede che si fa riferimento alle regioni che hanno modalità elettroniche di cartelle cliniche. Sono esenti, sono esenti dall'imposta di bollo. E poi, vedete, comma 7, le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica possono, non devono, possono con proprio atto regolare la raccolta di copia delle DAT, lasciando comunque al fiduciario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. Quindi vedete che caos. Di questo è consapevole lo stesso legislatore, tant'è vero che nella legge finanziaria, dal momento che doveva licenziare rapidamente questo testo per i motivi che sappiamo, nella legge di stabilità ha inserito, ha stanziato dei soldi per istituire il registro nazionale, nella consapevolezza di essere fuori dal contesto costituzionale, tanto più che abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale del 2016, settembre 2016, recentissima, che praticamente ha dichiarato incostituzionale la legge Regioni Friuli, che si era istituita il suo registro di raccolta delle DAT, perché l'aveva dichiarata incostituzionale, dicendo che la materia era di competenza statale e che il legislatore statale avrebbe dovuto, se mai avesse voluto, regolare e disciplinare nel dettaglio, dando garanzie su questo, perché vedete che dalle DAT può discendere la vita o la morte delle persone, no? Garanzie di che? Dell'autenticità, della anche reperibilità e del fatto che non avvengano abusi, perché scusate, basta che un ragazzino malintenzionato dico zia firma qua sotto e ci metta un po' di crocette, no Nia, no Tube, no quello e no quell'altro, e diciamo, se dato che il medico le può revocare ma in accordo col fiduciario e che decide il magistrato, qua gli spazi, diciamo, per abusi ce ne sono e come. Concludo mettendo in evidenza come la parte davvero innovativa della legge è in contrasto con i principi a cui si richiama la legge nell'introduzione, e cioè la perdurante, il perdurante orientamento dell'ordinamento giuridico italiano per la tutela della vita, della salute e il sollievo della sofferenza, in conformità col codice di deontologia medico, con le carte internazionali, in particolare europee che abbiamo, la Carta Europea dei Diritti Umani e soprattutto la Convenzione Europea dei Diritti Umani con la risoluzione del 2012, ma anche la raccomandazione del 99, che proprio su questi temi qua hanno messo in evidenza che il diritto alla vita va garantito soprattutto nei confronti dei soggetti deboli per evitare abusi, questo deve fare il legislatore, per evitare abusi e quindi proprio nei confronti dei soggetti morenti e dei malati terminali il diritto alla vita, anche se questo ci può sembrare paradossale, va garantito, perché in queste fasi dell'esistenza che più diciamo è possibile invece, come è ben consapevole l'umanità già dall'epoca di Ippocrate, quindi pre-cristiana, no? Che avvenga diciamo così il cosiddetto omicidio pietoso. La risposta che l'Italia aveva dato era ottima, era la legge 38 del 2010, è la legge 38 del 2010 che è essa stessa una legge sul fine vita, perché è una legge per un malato che viene definito in termini tali da comprendere che è un malato morente, diciamo nella fase, nel tratto finale della sua esistenza, anche se non morente delle ultime settimane. Ed è la legge 38 che andava incrementata, tanto più che appunto a 8 anni di distanza ancora merita di essere implementata in tante parti d'Italia e anche di essere conosciuta e anche tutelata nel suo statuto originale. C'è il grosso rischio che questa legge annacqui la legge 38/2010, confonda quello che è palliativo in senso stretto con quello che invece si ispira a una visione eutanasica, quindi alla uccisione intenzionale della vita di chi la ritiene non più degna di essere vissuta. Questo è un vulnus all'ordinamento giuridico costituzionale italiano, non è solo un vulnus alla coscienza cristiana, è un vulnus all'ordinamento fondato su dei principi che non mettono sullo stesso piano la scelta per la vita e per la morte, ma tutelano la vita, non ritengono la morte un valore perché la vita è il presupposto per tutti i diritti, compreso quello all'autodeterminazione. Lascia la parola a Giuseppe Casale.
Beh, dopo questa presentazione sto un pochino in difficoltà, però vediamo. Che posso rivedere l'articolo 2 dove si parla di cure palliative, perché con l'aggeggio ho visto proprio delle cure palliative. Comunque mi presento, sono Giuseppe Casale, sono un medico, 30 anni fa misi in piedi un'associazione, che è l'Anteassociazione, che è stata una delle prime strutture in Italia ad occuparsi di cure palliative. E adesso andiamo un pochino a vedere, perché questo fatto che appunto ha sottolineato anche la professoressa Razzano, che la legge 38 già aveva dato delle indicazioni ben precise, cioè riconoscendo come diritto di ogni cittadino di ricevere le cure palliative e la terapia del dolore. Con questa legge che cosa si è fatto? Che cosa è interpretato da parte di molti cittadini? Che le cure palliative sono quelle cure che accompagnano la gente a morire. È completamente sbagliato, cioè non è proprio riconosciuto da nessun punto di vista una cosa del genere. Le cure palliative, e per nostro principio, ma per principio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per principio della legge 38, per tutte le determinazioni scientifiche suonate, aiutano le persone a vivere, attenzione, quindi non aiutano a morire bene, ma cercano di aiutare le persone a vivere bene fino alla fine. E stanno in quel sottile filo che praticamente va tra l'accanimento terapeutico e l'eutanasia, cioè le cure palliative si mettono nel giusto mezzo, come si suol dire, cioè cercano praticamente di evitare alla persona malata qualsiasi forma di accanimento terapeutico, e l'accanimento terapeutico si intende quelle azioni, non è il medico cattivo, perché questa parola anche accanimento terapeutico a volte mi fa un po' paura, sono quelle azioni a volte inutili che vengono effettuate sulle persone che stanno alla fine della loro vita a causa di una malattia, e non gli comportano assolutamente nessun allungamento della vita, e addirittura a volte accelerano l'iter della morte. È stato dimostrato anche dal punto di vista scientifico che le cure palliative, se attuate nella maniera giusta, oltre a garantire una dignità di vita buona, la più possibile buona per la persona che in quel momento è affetta da malattia, addirittura allungano la vita. Quindi è un pochino in contraddizione quello che ci sta accadendo da un pochino di tempo, da quando è uscita questa legge, che ci chiamano per dire: scusate, io vorrei fare la sedazione profonda, anzi la sedazione palliativa profonda, che anche questa è una definizione che il legislatore non so da dove l'abbia presa, non è una definizione scientifica, perché non è una sedazione palliativa profonda, è una sedazione profonda, non è palliativa, è la sedazione è come quando si va a fare un intervento chirurgico, si va a fare in sedazione profonda, quando, quindi non è, questo aggiunto di palliativo è stato un pochino aggiunto, così per dare un pochino lo zuccherino, secondo me, in qualche maniera. Quando si in cure palliative si ricorre alla sedazione, viene anche riportato qui nella legge, cioè nei casi di pazienti con prognosi in fase a breve termine, per non dire pazienti in fase terminale, parola bruttissima, o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni assegnazione ragionevole nella somministrazione delle cure e da ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati in presenza di sofferenze refrattarie. Che significa? Che noi da sempre, ma non noi, cioè ormai in tutto il mondo, cioè si ricorre alla sedazione quando io tento di fare una terapia del dolore, per esempio, ho usato tutti i mezzi possibili e immaginabili e il paziente, e a volte capita purtroppo, continua a urlare dal dolore, io non ho alternative, non ho altri farmaci per poter gestire quel sintomo importante, e quindi alla fine si ricorre alla sedazione. Ma la sedazione viene condivisa con la persona, con i familiari, non è un'autodeterminazione, non è che qualcuno viene e mi dice, come è successo a me ultimamente, è successo un signore che mi ha mandato un'email, ha detto: senta, io vorrei sapere dove si fa la sedazione profonda, sembra il supermercato, cioè dove posso andare a fare la sedazione profonda. Allora ho detto: ma la sedazione profonda si può fare in qualsiasi struttura sanitaria, non è che deve essere una struttura di cure palliative, cioè qualsiasi struttura sanitaria può fare una sedazione profonda. Però gli ho chiesto: ma qual è il suo problema, sempre via mail, perché poi gli ho chiesto un numero di telefono, perché poi le mail sono sempre molto fredde, no? Anche parlare per telefono è molto fredde. Ho detto: ma qual è il suo problema? No, io mi voglio preoccupare di quando starò male, quindi io vorrei la sedazione profonda. Cioè, molti hanno interpretato la sedazione profonda o le cure palliative come una forma di suicidio assistito, come una forma di eutanasia. Cioè, dice: vabbè, domani mattina voglio la sedazione profonda. Attenzione, se uno sta male, è giusto che venga sedato. Ma, ovviamente, se ci sono i presupposti, se non ho altri mezzi per togliere il dolore, devo fare qualcosa per togliere il dolore. Però, se mi viene la persona depressa perché si è lasciato con... la signora che si è lasciata con il marito e quel momento lì è depressa e non dorme da 3 giorni e non riesce a vivere una vita regolare, non ha ritrovato più una sua dimensione, e mi chiama, come avviene in alcuni paesi anglosassoni, attenzione, io vorrei la sedazione profonda, sta accadendo questo, che molti interpretano questa sedazione profonda come una scelta, io posso farlo. Fortunatamente in questo modo... cioè è sottolineato abbastanza bene che soltanto nei casi di pazienti con prognosi infausta. È stato molto applaudito questo, no, da certi settori della politica, questa benedetta sedazione palliativa profonda continua. Un'altra cosa che quando si fa la sedazione palliativa profonda, sono casi molto rari, perché oggi come oggi il dolore fisico, quello di cui tutti noi abbiamo paura, si riesce a controllare molto bene e tranquillamente con farmaci semplicissimi, fino a ricorrere alla morfina, ma insomma si riesce a controllare molto bene. Durante la sedazione non è che si sospendono le altre cure, Cioè, se il paziente veniva idratato prima, si continua a idratarlo. Se il paziente veniva nutrito, si continua a nutrire. Se il paziente veniva fatto una terapia del dolore, perché la sedazione ha detto che si continua a fare la terapia del dolore, perché altrimenti, veramente, allora, cioè, la sedazione la uso come un mezzuccio strano per fare un'eutanasia veloce alla persona. Un'altra cosa che risulta, e a noi risulta, ormai sono 30 anni che lavoriamo in cure palliative, è che quando un paziente viene sottoposto a sedazione, non è che muore prima, ma nella maniera più assoluta. Anzi, visto che il corpo si mette a riposo, a meno che non si sbagli nei dosaggi dei farmaci, attenzione, dato che il paziente il suo corpo si mette a riposo, addirittura è stato dimostrato scientificamente che il paziente vive di più, vive più a lungo, quindi non è che muore prima, cioè la sedazione non ha per niente può essere associata a una forma di eutanasia larvata, nascosta, eccetera. Però voi capite bene che il fatto che ormai delle persone ti chiamano per dire, ma io ho fatto il testamento, adesso stanno arrivando, non so se il professor Sabatelli, arrivano persone con il testamento che si sono scaricati, come si dice, da internet, no, non voglio questo, non voglio quest'altro e quest'altro. Molto spesso quello che c'è scritto sul testamento sono quello che normalmente si fa in cure palliative, cioè in cure palliative non si fa accanimento terapeutico, a volte si sospende l'idratazione, si sospende anche l'alimentazione, ma non per far morire il paziente, è perché in quel momento lì o è completamente inutile somministrarlo, oppure gli sta causando qualche danno. Guarda caso, l'idratazione molto pesante, eccetera, si vedono delle persone che arrivano con edemi, cioè gonfie in una maniera incredibile, oppure con respirazione completamente alterata, quindi si abbassa l'idratazione, si abbassa determinati, ma come tutti gli altri farmaci. Il fatto della sedazione palliativa, inoltre, viene annotato da sempre, la legge non è che dice una cosa nuova, cioè viene annotato in cartella clinica, viene annotato, viene condiviso con il paziente, viene condiviso con i familiari, se c'è un fiduciario, la rete amicale, quello che sia, sempre che è la persona malata che ci indica con chi possiamo rapportarci, perché è lui il primo, no, a dire ok. Molto spesso capita che ci è capitato più di qualche volta che il marito dice no, con mia moglie no, dovete parlare con il mio amico da sempre. Ok, per legge tu scegli quello, è una tua scelta personale, benissimo, parli con quello, cioè è difficilissimo, perché poi ovviamente c'hai tutti i parenti lì che ti vengono a dire ma perché con me non vuoi parlare. È anche brutto dire ma suo marito, cioè in maniera molto fredda dice no, suo marito ha detto che con lei non ci devo parlare, devo parlare con qualcun altro. Però il fatto che siano annotati in cartella clinica, Dio mio, è normale. Qualsiasi atto medico noi siamo obbligati ad annotarlo in cartella clinica. L'importante è che la scelta ci sia un consenso informato vero, cioè che ci sia veramente la persona malata abbia fatto delle scelte. Se poi la persona malata non ha la capacità di scegliere, perché non ha più la capacità di, come si suol dire, di intendere e volere, ovviamente lì la difficoltà è soltanto la scelta clinica, cioè si condivide con i familiari, perché se quella persona sta urlando dal dolore, io qualcosa devo fare, ma non soltanto perché faccio il medico, ma perché proprio dal punto di vista umano, cioè nessuno di noi vorrebbe vedere qualcuno che sta soffrendo sotto le proprie mani, ma qualcosa che vado a fare è sempre quel qualcosa che non è per accelerare e portarlo alla morte il più veloce possibile. Io penso che la maggior parte dei medici non abbia fatto una scelta nella vita, no? Quella di aiutare a morire le persone. Penso che la scelta sia stata un'altra, è quella forse di aiutare le persone. Ci riusciamo, bene o male, tutti quanti ci impegniamo in qualche maniera a farlo nel modo più scientifico possibile, nel modo più razionale possibile, però nessuno, no, ha fatto la scelta di dire ok, domani mattina mi metto a fare iniezioni a tutti. Un'altra cosa che mi è... L'altro giorno ho incontrato, è venuta da me una infermiera che ha lavorato da noi per diversi anni. Lei adesso sta lavorando in Svizzera. In Svizzera, voi sapete, c'è il cosiddetto suicidio assistito. Il suicidio assistito non è altro che praticamente alcune persone, anche in Italia, cioè poi diventano tutti dei casi eclatanti, fortunatamente non sono così tante le persone, però sono quelle scelte, la persona dice vabbè, vai in clinica, siccome è vietata l'eutanasia in Svizzera, attenzione, allora hanno legittimato il suicidio assistito, cioè la persona viene messa nelle condizioni di suicidarsi. Addirittura hanno trovato anche la modalità per chi non può muovere le mani o le braccia, eccetera, che ci sono dei pulsantini che tu schiacci e ci sono dei pistoni. Voi avete mai visto qualche film, probabilmente, no? Bruttissimo, quando si applica la pena di morte attraverso il carceriere, no? Che da una leva, no? Si cominciano ad abbassare i pistoni con i vari farmaci, con gli siringoni, con i vari farmaci. Grosso modo è la stessa identica cosa, cioè o viene fatto per osso o viene fatto in un'altra maniera, poi viene attuato nello stesso modo. E questa infermiera mi ha detto che in Svizzera però, per esempio, questo fatto non è diventato soltanto ok, la persona sta male, sta soffrendo, sta diventando questo ricorso alla marciare verso l'eutanasia, suicidio assistito, eccetera, un fatto puramente economico. Perché chi sta male costa. Allora si fa prima a toglierlo di mezzo. Quindi è orrendo. Cioè diventa anche un meccanismo che ci sta portando a considerare tutto, ok, la sanità ormai, no, tutto quanto ti vengono a conteggiare, quante persone vedi, quante ore lavori, quanti minuti fai, quanto costi. E è giusto, no? Perché c'è stato forse qualche sperpero non proprio idoneo nella sanità, ma ovviamente costa molto meno se arriva un paziente in fase terminale da me e entra e mi dice ma io vorrei una bella sedazione profonda lì per lì, così invece di stare da me un mese sta 3 giorni, 4 giorni e arrivederci. Voi capite bene che i costi si accorciano e purtroppo sta diventando anche questo un problema veramente enorme. Sta diventando un problema che molti hanno ribadito, che questa legge è una legge di civiltà, è una legge che ribadisce l'autodeterminazione, è una legge che ci porta a essere un paese civile. Io direi che forse questa legge, fortunatamente, come ha ribadito più di una volta la professoressa Razzano, è molto confusionale, cioè c'è una confusione dentro la legge che è difficile poi andare a interpretare, e tutti possono interpretare quello che vogliono. È stata fatta di corsa, molto di corsa, perché noi siamo stati chiamati sia come Antea, ma più di una volta, cioè dalla commissione del Senato, commissione Parlamento, commissione, non mi ricordo nemmeno quante commissioni ci hanno chiamato per le audizioni parlamentari per dire la nostra sulla legge. Erano state accettate tutta una serie di opposizioni che avevamo fatto a determinati schemi che erano stati presentati, e poi di punto in bianco sono stati tutti cancellati e è passata questa legge, che praticamente è quella che era passata già in Parlamento, no? Nonostante ci fossero state varie obiezioni. Il fatto del registro, cioè ok, fino a quando la persona è cosciente e si porta dietro il testamento in tasca, il testamento cosiddetto va bene, te lo consegna, vuol dire però che è cosciente. Se arriva al pronto soccorso alle 3 di notte e non si è portato dietro il testamento, è un pochino difficile andare a reperire quali sono le scelte, come diceva la professoressa Razzano, cioè dove sta. Qualcuno dice, ah, lui ha fatto un testamento. Non si trovano nemmeno i testamenti che facciamo normalmente, che vogliamo lasciare appartamenti, macchine, eccetera, perché qualcuno li fa sparire. Immaginiamo, no, come può essere un testamento che non è depositato. Cioè i comuni attualmente non sono organizzati per registrarli. È difficile per il medico al pronto soccorso alle 3 di notte chiamare il comune Pinco Pallino per dire ma questo signore che mi è arrivato alle 3 di notte ha lasciato per caso un testamento. Cioè è veramente, l'applicabilità diventa complicatissima. L'ultimo caso che c'è stato, per esempio, della ripa di Meana, che ha fatto un pochino, no, cronaca, in cui praticamente è stato ribadito che la che non è stato, non gli è stato consigliato a questa signora di che poteva rivolgersi alle cure palliative per la sedazione profonda. Allora, io vi assicuro che erano 2 mesi già che la signora era seguita in cure palliative, ma non è che tu ti rivolgi alle cure palliative per fare la sedazione profonda, tu ti rivolgi alle cure palliative, poi la sedazione profonda è una cura di un sintomo refrattario, cioè refrattario significa che non ho mezzi per curarlo. La sedazione profonda non è che mentre stai mangiando mi dici ma domani mattina io vorrei fare la sedazione profonda, sarebbe qualcosa di allucinante, perché praticamente noi diventeremmo dei dispensatori di morte, forse? Cioè, vorrebbero questo. Cioè, qualcuno dice, domani mattina, senti, io vengo qui, tu mi devi fare la sedazione profonda. E tu resti un attimo perplesso, perché dici, vabbè, ma qual è il problema? Quali sono le conseguenze? Come l'altro giorno, perché il professor Sabatelli ne sa molto, molto più di me, sui pazienti con la sclerosi laterale amiotrofica. Noi 3 giorni fa siamo stati chiamati a casa di un signore, abbastanza giovane, affetto da SLA, no, la sclerosi laterale amiotrofica, perché lui voleva essere stubato. Ok? Ci siamo incontrati, eccetera, abbiamo parlato, abbiamo detto va bene, adesso vediamo un attimo di seguire, seguiamo un determinato percorso, vediamo che cosa fare, però insomma abbiamo parlato, riparlato, eccetera, e poi abbiamo detto, ma senta, ma lei è diventato nonno da poco, è vero, io in fondo il fatto che mi sono nati 2 gemelli, il fatto che mi siano nati 2 gemelli mi sta facendo molto ripensare. Attenzione, questo uomo non è in grado di parlare, si rifiuta pure di usare il comunicatore, quindi per parlare usiamo lo schema con le letterine, no? Con gli occhi che ti indica lettera per lettera, quindi siamo stati in quella casa, cioè per fare tutto questo discorso, non mi ricordo se 2 ore o 3 ore, praticamente lui alla fine ha detto no, voglio continuare a vivere perché ho 2 nipoti e voglio vederli crescere. Ecco, se questo signore lì per lì mi avesse fatto, noi non avessimo perso tempo, come per qualcuno è perdere tempo, no? Parlare con le persone malate, non avessimo perso tempo a cercare di capire che cosa lui stava, quali effettivamente fossero i suoi desideri, e se fossimo stati molto determinati, dice ok, vuole essere stubato, vuole una bella sedazione, così non sente nulla quando gli mancherà il respiro, avremmo fatto lì per lì e avremmo agito secondo le sue volontà. Forse le sue volontà non erano proprio quelle, perché le sue volontà poi abbiamo scoperto che aveva problemi perché era stato, che la moglie non era molto più vicina a lui da quando si era ammalata, quindi si sentiva solo, viveva la sua malattia da solo. Il fatto che si sentiva abbandonato dagli amici, perché ormai gli amici non vanno più a trovarlo perché nessuno lo vuole vedere ridotto in questa maniera, e che vive lì dentro quella stanza da solo con un televisore acceso davanti e basta, e probabilmente no, cercare di ridargli un pochino il senso della vita, e lui l'ha ritrovato il senso della vita. Adesso attualmente ha detto no, io non voglio essere più stubato, voglio stare così perché voglio vedere i miei nipoti, ha ritrovato un senso. E quindi il fatto di questo supermercato della morte a me fa veramente paura, fa paura. Ma io vi vorrei far vedere veramente delle richieste che ci arrivano, no? Diceva, ma io ho portato il mio testamento, un signore pochi giorni fa, ho portato il mio testamento, io non voglio che mi si faccia questo, 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 questo e questo. Praticamente diceva, non voglio essere rianimato, ma nessuno si sogna oggi come oggi essere rianimare una persona affetta da tumore con metastasi dappertutto che sta morendo. Molto spesso non è che sono i medici che errano, ma sono i parenti intorno, il contesto familiare, e dice ma è possibile, che non è possibile fare qualcosa, perché ho visto che in televisione che ormai è uscita fuori la terapia a Pinco Pallino per mio marito o mio fratello, che lo può guarire. Quindi sono un po' questo stimolo, no, continuo. Io vorrei farvi vedere però un film, così quello che racconto, un film che sono 3 pazienti che si raccontano.